Quando noi, dico noi di una certa età, che abbiamo sperimentato nei paesi bergamaschi in particolare, un cattolicesimo in cui erano cattolici anche i gatti, i nostri paesi, e ci troviamo invece in città che si stanno sempre più secolarizzando, no? E ci prende la paura di dire cosa sta succedendo, sta cascando il mondo, no? E quando facciamo così, appunto, dimostriamo di non conoscere la storia del nostro Vangelo, il quale ne ha viste tante, non è che aspetta noi per sorprendersi, no? E immaginate che appena bambino, era appena nato il Vangelo, ed è andato a Corinto. Siamo lì. E una canzone di quei tempi diceva che non tutti possono andare a Corinto. Le agenzie di viaggio dicevano: a Corinto è difficile andare. Perché Corinto era cara, lusso e divertimenti. Corinto era un po' Las Vegas, no? Una bellissima città, del resto, perché Las Vegas è un paese dei balocchi, grande da ospitare sembra 500.000 persone, uno splendido porto originale fatto di due golfi, due porti che univa i due mari, l'Egeo e lo Ionio, tra i quali si poteva traghettare con il sistema ingegnoso di cremagliera, si arrivava con la nave di là, veniva portata di qua, quindi luogo di lavorazione dei prodotti, quindi di industrie, luogo di commerci, di turismo, di grande turismo, di sport, si facevano i giochi olimpici ogni due anni, i giochi ismici, no? Soldi, cultura, vita sociale vivace, incrocio di genti di ogni provenienza e religioni di ogni tipo. Città commerciale, industriale e di piacere si mescolavano, un po' come la Londra o la Parigi, vivere la parigina, no? La Parigi della Belle Époque. E si poteva trovare di tutto, e chi voleva anche una vita spensierata. Vivere alla parigina voleva dire vivere appunto nel divertimento, no? Nei costumi liberi anche. Sulla lastra funeraria di un cittadino romano si è trovata questa iscrizione: terme, vino e amore rovinano il nostro corpo, ma terme, vino e amore fanno la nostra vita. Non faccio accostamenti, ma tutta una modalità di vivere in queste città alla disperata, alzando i toni, vino, droga, eccetera, eccetera, basta consumare la vita, no? Non è appunto così bestiale come ci sembra, sembrano, perché gli uomini l'hanno sempre fatto, poveretti. Simbolo del piacere era l'antico tempio di Afrodite o Venere, sull'Acropoli, che faceva da faro ai marinai e non solo ai marinai, il luogo del piacere, uno dei luoghi del piacere, dove si praticava la prostituzione. E proprio a proposito della prostituzione, questa sera noi abbiamo un passo della lettera di Paolo ai Corinti, che mi pare suggestivo, molto suggestivo. Paolo era arrivato a Corinto nell'anno 50, come dice lui, come succede oggi a un prete in queste città, con timore e tremore. Lui, fariseo zelante, trascinato in una travolgente esperienza religiosa, chissà come doveva sentirsi in una città del genere. Ma era appunto la potenza del Vangelo che lo spingeva. Il Vangelo gli aveva detto in visione, scrive negli Atti, per dire salta di là dal mare, entra in quelle grandi città della Grecia, gli aveva detto: io ho un popolo numeroso in queste città. Questo il Signore pensa così, il prete ha paura. Il Signore dice: guarda che c'è un popolo numeroso in queste città. Quando era arrivato, era stato accolto da Aquila e Priscilla, lavoratori di tende, era il mestiere di Paolo. che era un fabbricatore di tende, e quindi si era messo a lavorare nei giorni feriali, lavorava, di sabato andava nella sinagoga e predicava. Quando poi l'avevano raggiunto Silvano e Timoteo, aveva potuto darsi di più alla predicazione, e non solo in sinagoga ma anche nelle case, e nel giro di 2 anni era nata una bella comunità cristiana, su cui sarebbe anche interessante entrare, perché ci sono appunto attraverso queste lettere gli strumenti per capire come erano fatte, però grosso modo erano comunità legate alle famiglie, perché la divisione sociale era questa: c'erano i padroni, attorno ai padroni la famiglia dei padroni, gli impiegati, noi diremmo, gli operai, gli schiavi, che componevano appunto il gruppo della famiglia, e il cristianesimo si diffonde per famiglie, e comprende per lo più, diremmo, un ceto medio, basso, piuttosto basso, ma medio. In queste comunità non c'è l'aristocrazia, la nobiltà dell'esercito, della diplomazia, dei soldi, e non ci sono i più poveri della campagna, e ci sono poi tutti gli strati sociali di mezzo, piccole comunità evidentemente. Paolo poi se n'era andato e la sua opera era stata continuata da Apollo. Ricordate che poi qualcuno diceva: ma Apollo è più bravo di Paolo a predicare. L'altro diceva: io sono di Paolo, io sono di Apollo. Ricordate, a Corinti, no? Era una comunità bella, Paolo ci aveva lasciato il cuore, bella e vivacissima. E quindi un sacco di problemi, immaginate. Qui era gente che era amante della cultura, anche qualcuno gli piaceva parlare, faceva fare le assemblee, c'era un sacco di gente che aveva delle doti particolari, una comunità molto effervescente, e per di più in una situazione sociale di questo tipo. E quindi Paolo ha dovuto a questa comunità scrivere parecchie volte. Adesso noi non entriamo in questa discussione, noi abbiamo 2 lettere che probabilmente sono composte da vari pezzi di lettere di Paolo, e comunque di sicuro sono autentiche, e sono appunto le 2 lettere ai Corinzi. E tra tutti i problemi che questi cristiani discutevano, vivevano e discutevano, insieme a voi, per capire un po' come ha funzionato la morale cristiana, no? Perché questo è un po' il taglio che stiamo cercando. Vorrei appunto entrare su questo problema posto da alcuni costumi sessuali che c'erano in queste città, e che quindi i cristiani dicevano: ma noi possiamo o non possiamo, dobbiamo far così o non così, e il problema di trovare uno stile cristiano di vivere queste cose. E il tema di fondo è appunto il piacere. Il piacere è una bella cosa, no? È una cosa buona, come il mangiare e il bere. E la concezione libera della sessualità, la concezione leggera della sessualità. Cos'è la sessualità? Come bere la birra, appunto, è come mangiare un buon piatto di pasta asciutta. Perché farci dietro tanti problemi dietro, no? È un gesto fisico, abbastanza spontaneo, a cui si accompagna il piacere. Perché stare a moralizzare tutto sto discorso, no? E questa concezione appunto leggera della sessualità che regnava a Corinto non poteva andare d'accordo con la libertà cristiana che predicava Paolo. Cioè, il cristiano è un uomo libero, appunto autonomo, tutto è lecito, appunto, se uno ha la testa. E sentiamo questo passo della lettera ai Corinzi, siamo al capitolo 6, non è facilissimo, ma è, seguitelo, perché è di grande interesse, di grande interesse. Lo troviamo sul foglio, ovviamente.
Dalla prima lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi. Tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre, e il ventre per i cibi. Ma Dio distruggerà questo e quelli. Il corpo, poi, non è per l'impudicizia, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta. Non sia mai. O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo. Ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Allora tutto è lecito, dice qualcuno, ma non tutto giova. Cioè, qualcuno dice tutto è lecito, in realtà non è che tutto va bene. Non tutto è vantaggioso per l'uomo, no? Perché c'è una coerenza con una vita che ormai è legata a Cristo. Cioè l'essere legati a Cristo non permette che tutto sia lecito. C'è una coerenza, appunto, che è il problema della morale, no? A quali condizioni il mio comportamento è cristiano? Cioè, come dire che il Vangelo, che abbiamo visto, è un legame intimo con Cristo, è una comunione di vita con Cristo. Il Vangelo fonda una nuova concezione del corpo e della sessualità. Questo mi pare appunto la cosa esplosiva. E immaginare appunto che in una città come Corinto, nella grande Grecia, con Roma che domina dappertutto, questo gruppettino di gente che si trova nelle case, osi aprire addirittura una concezione nuova del corpo, all'incredibile appunto. E come viene costruita l'argomentazione morale attraverso la quale si fa vedere qual è la concezione cristiana del corpo e quindi la coerenza di certi comportamenti cristiani? Avete visto la differenza che Paolo pone tra il ventre, il sesso, se vogliamo dirlo più chiaramente, e il corpo. Il corpo non è il ventre. Il ventre, dice Paolo, è una funzione del corpo e le funzioni biologiche sono destinate a sparire. I cibi sono per il ventre per i cibi, ma Dio distruggerà questi e quelli. Il corpo, invece, è l'uomo. Il corpo ha un'altra dignità, è l'umanità dell'uomo. Non è appunto il corpo cosa, il corpo organo, il corpo funzione, come il mangiare e il bere. Ma è il corpo che contiene un senso, che è una parola. E qual è la parola? È la relazione. Il corpo è il luogo prezioso dei legami che fanno l'uomo, è il luogo delle relazioni che lo fanno umano. Come, per esempio, la relazione fondamentale tra uomo e donna. Come detto fin da principio, i due lasceranno il padre e la madre, si uniranno e formeranno una carne sola. Nel rapporto uomo e donna si capisce appunto cos'è il corpo. È un atto radicalmente simbolico, è una relazione d'amore che costruisce una storia meravigliosa che è la storia dell'alleanza, appunto, d'amore e di fedeltà. Ma si capisce perché la prostituzione non va bene, non giova, perché offende il senso profondo dell'unione tra uomo e donna. Quindi non è un gesto indifferente, una ricerca leggera di piacere, perché l'unione sessuale tra l'uomo e la donna ha una profondità, che è la profondità del corpo. O non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? L'atto sessuale con la prostituta dice di per sé la formazione di una unità, di un'alleanza, che non è vera, che non esiste, ecco la falsità del rapporto, appunto. Potremmo dirlo in termini più moderni, ma mica tanto, appunto perché questo testo di Genesi è insuperato dal punto di vista del carattere personale, della sessualità, no? Ma i moderni appunto dicono il sesso ha una dimensione interpersonale costitutiva, questo è il criterio morale della sessualità, cioè la sessualità è buona quando essa istituisce un'alleanza dei corpi e quindi delle storie e quindi degli affetti e quindi dei progetti e quindi della fedeltà, appunto, no? Della fede reciproca, eh? E adesso un testo in quanto esprime, realizza questa dimensione interpersonale, la sessualità è espressiva della dimensione cristiana. Cioè, in quanto la sessualità realizza il rapporto vero tra le persone, esprime anche il legame con il Signore. Il corpo è il luogo dello spirito, è il luogo del mio legame con Cristo, col suo spirito, appunto. O non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo, i due saranno una carne sola, e si riferisce al grande testo fondativo di Genesi. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Cioè noi siamo uniti, viviamo una sola e stessa vita, siamo animati dallo Spirito Santo. Cioè l'unione del fedele con Cristo, il cristiano, vive un'unione ancora più profonda dell'unione tra uomo e donna. Questo è il sacramento dell'unione tra uomo e donna. In Cristo, dico, dirà Paolo. Cioè, in qualche maniera, il rapporto tra uomo e donna è testimonianza del rapporto di Dio con l'uomo. Per fede ci si unisce. Il cristiano si unisce per fede. E la fede si esprime in un atto morale buono. Cioè nel fatto che l'unione esprime un'unione dei corpi e non del ventre. Questo perché? Perché appunto perché c'è il cristiano, perché c'è un legame misterioso e indissolubile tra il Signore e il nostro corpo. Il passo dice: il Signore è per il corpo e il corpo è per il Signore. È tutto il mistero dell'incarnazione, è tutto il mistero della destinazione di Dio all'uomo. Il Signore è per il corpo, che è il mistero di Gesù Cristo. Gesù ha voluto essere l'uomo per gli altri. Nel corpo di Cristo Dio si è messo al centro del nostro essere al mondo, della nostra storia, delle nostre azioni, delle nostre relazioni. E per questo l'essere di Dio per noi, per il nostro corpo, che è la grazia, appunto, santifica la nostra vita di ogni giorno, i gesti, i legami del nostro corpo, e li promette alla resurrezione, dice il testo. Dio distruggerà il ventre e i cibi, e invece Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà con la sua potenza i nostri corpi. La resurrezione dei corpi e la vita che essi hanno stanno in relazione col risorto. Il rapporto uomo-donna, quando è un rapporto tra corpi di fedeltà, è la costruzione dei corpi risorti. È una visione, appunto, noi queste cose qui non le diciamo neanche più, primo perché non ci crediamo, secondo perché non ci crederebbero gli altri. Ma il cristianesimo è questo. Non i buoni costumi che dobbiamo conservare, certo, ma perché? Perché si dia gloria a Dio, appunto, nel nostro corpo. Il Signore è per il corpo. Se recitiamo il credo, vedrete. È partito da là. Dio Padre Onnipotente Creatore si è fatto uomo, eh? Perché è per il corpo. E il nostro corpo è per il Signore. Il nostro battesimo ci ha incorporato in Cristo e siamo uniti per sempre al suo destino, alla sua persona, immersi nella sua morte per partecipare alla sua resurrezione. I vostri corpi sono membra di Cristo. Ho detto diversamente, voi siete il sacrario dello Spirito Santo, il tempio di Dio, il corpo dell'uomo, punto. Voi siete tempio dello Spirito Santo, siete di Dio in Cristo Gesù, comperati a caro prezzo nella croce di Cristo, cioè nel dono che Dio fa di sé. Perciò, ecco la morale cristiana, siccome siete in Chiesa, siccome nel vostro corpo siete in Chiesa, celebrate il culto a Dio nel vostro corpo, glorificate Dio nel vostro corpo, perché il culto spirituale è il corpo santo, appunto, no? È il corpo dei santi. La morale cristiana, come si sente appunto da queste parole, è tutta fondata sulla nostra comunione di vita con Cristo e sulla chiamata della resurrezione dei corpi. Questi sono corpi che abitano già presso Dio in Cristo, abitano già nei cieli. Devono comportarsi come santi perché sono santi. E la faccenda si gioca proprio lì. Siccome non ci crediamo che andiamo in cielo, siccome non ci crediamo alla resurrezione dei morti, siccome pensiamo che è meglio curare lo stomaco, il ventre e la sessualità, allora intanto curiamo questo. E non crediamoci. Era il problema dei Corinzi, che non credevano alla resurrezione dei morti. Teniamo presente cosa voleva dire in queste città di cultura ellenistica parlare della resurrezione dei corpi. Era uno scandalo. Ho detto la resurrezione che è stoltezza e scandalo. E per i pagani greci, abbiamo visto Atene, cos'è successo. È totale stoltezza parlare della resurrezione dei corpi. E a Corinto Paolo deve fronteggiare una forte contestazione della fede dentro la comunità sulla resurrezione dei morti. Quella di Cristo, vabbè, sarà. Ma la nostra non si può credere. Ma ecco, è quello che pensiamo anche oggi, no? Quella di Cristo finché non ci andiamo vicino a Gesù, perché quando incominciamo a conoscerlo storicamente, andare in Palestina, capire che è stato uomo, allora anche per lui uno dice, boh. Però finché invece lo si vede sulle cupole pitturato, su dice, è asceso in cielo, è risorto, certo che ci crediamo, tanto cambia niente, no? Ma quando questo vuol dire che noi risorgeremo e facciamo il calcolo di nostra madre, nostro padre, di noi che crepiamo, cosa succede? Beh, allora è un'altra cosa. Però allora Paolo dice, allora andiamo a casa tutti. Allora il Vangelo non sta più in piedi. Ma sentiamo le parole di Paolo.
Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora vana è la vostra predicazione ed è vana anche la nostra fede. Ora invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché, se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo.
Allora, sono testi, portatevi a casa o prendete la Bibbia, perché sono testi appunto su cui uno può stare dei giorni per fare Pasqua. Però per stare in questa ripresa appunto della predicazione di Paolo, vedete le due o tre cose di fondo. Primo, il cuore del Vangelo è la resurrezione di Cristo. La buona notizia è che Cristo è risorto. Secondo, se Cristo è risorto, perché Cristo è Dio per noi, Cristo è per il mio corpo, questa è la fede in Cristo. Se Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. Egli è morto per noi, è risorto per noi. Se non risorgiamo noi, per paradosso, ma appunto dice il tipo di Dio che è vero solo se si salva l'uomo, o la cui verità è appunto il per l'uomo. Se non risorgiamo noi, allora neanche Cristo è risorto. E allora il nostro annuncio è vuoto e la vostra fede è vana. E voi siete ancora davanti ai vostri peccati e la morte vi tiene schiavi e non c'è salvezza. Del resto, questo è il disegno di Dio, quel grande tema di Adamo. La resurrezione dei morti è proprio il punto d'arrivo del sogno di Dio. La resurrezione di Cristo e la nostra con Lui è il compimento della creazione. Ecco il disegno di Dio, che Cristo sia il nuovo Adamo, il nuovo inizio, l'origine vera dell'umanità. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà la resurrezione. Tutti moriamo in Adamo e tutti vivremo in Cristo. Questa è l'antropologia cristiana. Questo. È questo stupendo Vangelo del corpo che entra con la predicazione cristiana a Corinto e apre alla coscienza dell'uomo e ai suoi comportamenti un nuovo orizzonte. E allora il problema della morale cristiana, offriamo quest'ultimo spunto velocissimamente, il problema della morale cristiana è prendere i nostri corpi, così come nascono da papà e mamma, così come la biografia di ciascuno di noi li istituisce, così come la civiltà e la cultura li forma, prendere il nostro corpo e darlo a Cristo. Per parlarne in termini più ecclesiali, farlo diventare cristiano, riportarlo appunto alla figura di Gesù, tenerlo legato al corpo di Cristo, lavorare il nostro corpo nella Pasqua di Cristo. Questo è il senso della Chiesa, questo è il senso della comunità e del suo momento centrale che è l'Eucaristia del giorno del Signore, dove si rende presente il corpo del Signore, la sua Pasqua tra noi, il corpo storico di Gesù che la notte in cui fu tradito, scrive ancora ai Corinti Paolo, la notte in cui fu tradito prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è per voi. Nell'Eucaristia appunto si rende presente il dono del corpo di Dio che è Gesù. C'è dentro tutta la storia e tutto il Vangelo di Gesù, è il senso della sua vita, della sua Pasqua. E rendendosi presente, dà corpo alla sua comunità. Fate questo in memoria di me, dove ciascuno dovrà esaminare se stesso e poi mangiare di questo pane. Esaminare vuol dire appunto discernere, valutare se il mio corpo appunto è fedele al disegno di Dio, se è cristiano, è tutto il compito della morale, di valutare appunto la mia storia, le mie relazioni, i miei comportamenti sul corpo di Cristo, il dono di sé come verità del nostro corpo. E esercitarsi continuamente nell'Eucaristia, nella parola, nella fraternità, siate uniti, amatevi, perché proprio nell'Eucaristia a Corinto appariva che c'erano i ricchi che mangiavano, i poveri che non mangiavano, c'erano i bulli che entravano coi vestiti ricchi, quelli poveri che restavano fuori, c'era tutta una divisione di fazioni e quindi tutto l'esercizio comunitario della fraternità per tradurre il sacramento dell'agape, il dono di Dio che doveva diventare la colletta per i poveri, doveva diventare una vita fraterna che testimoniasse nella città di Corinto l'esistenza del corpo di Cristo, che è la Chiesa. E quindi la morale, che comporta tutto il discernimento personale sul mio corpo, si elabora comunitariamente laddove il corpo di Cristo lavora sugli uomini e le donne di queste città per farne dei cristiani. Capite come dovrebbero partire da queste assemblee dei cristiani anche oggi in queste città, dei corpi trasfigurati, e dovrebbe partire da qui, da queste comunità cristiane, un annuncio, meno parole appunto, ma dei corpi, un annuncio di santità e di fraternità.